Cari amici, buona domenica e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Riprendiamo il nostro cammino, stiamo seguendo il testo di Rohrbacher, Storia della Chiesa, volume terzo, dedicato in particolare anche alle persecuzioni di Sapore II di Persia contro i cristiani, che erano ampiamente diffusi nella regione che coincide con l'odierno Iran. Una persecuzione terribile, abbiamo già visto la persecuzione dei due fratelli Birk Gesù e Giona, due grandi martiri di questa persecuzione. Oggi continuiamo a leggere il testo di Rohrbacher e a commentarlo nei suoi passi più interessanti. E ricordiamo che Sapore si rese protagonista di più persecuzioni, almeno tre grandi persecuzioni, considerate fra le più dure mai subite dalla Chiesa in tutta la sua storia, cioè persecuzioni, diciamo, radicali, mirate proprio a soffocare completamente la fede cristiana dal suo regno. Per cui siamo di fronte a un caso, in un certo senso unico, ecco. Si può dire che rare volte, pochissime volte, ci si è trovati di fronte a una volontà così decisa, diciamo, di schiantare completamente la Chiesa cattolica. Ebbene, in una delle ondate di persecuzione, quella del 339, l'anno 339, quindi quasi a metà del IV secolo, riprende la persecuzione. E questa persecuzione è particolarmente aspra e colpisce in particolare anche i vescovi che reggevano la Chiesa cattolica in Persia. Questi vescovi erano Manete, Abramo e Simeone. Iniziamo, ecco, a leggere il testo di Rohrbacher, dove è descritto da testimoni oculari nei documenti, negli atti dei martiri persiani. Testimoni oculari riferirono le cose che adesso vi leggo attraverso il testo di Rohrbacher. Manete, Abramo e Simeone furono fra i primi arrestati, e perché i magi dicevano: ecco che Sapore, vescovo di Bet-Nicor, e Isacco, vescovo di Bet-Seleucia, edificano chiese e oratori e seducono il popolo con parole melate, e si lamentavano, quindi i sacerdoti del culto persiano, dell'azione dei vescovi cattolici. Ordino, disse il re pieno di collera, che si ricerchino i colpevoli in tutto il mio regno, che siano entro 3 giorni interrogati. Partirono allora alcuni cavalieri, i quali, correndo giorno e notte per tutte le province della Persia, arrestarono specialmente quelli accusati dai magi, e li rinchiusero nello stesso carcere dei primi. Il giorno dopo, Sapore, Isacco, Manete, Abramo e Simeone furono tratti dinanzi al re, che loro disse: non sapete che io discendo dal sangue degli dèi, nonostante sacrifichi al sole e rendo onori al divini, al fuoco? E voi, chi siete mai per osare disobbedire alle mie leggi, oltraggiare il sole e disprezzare il fuoco? Risposero essi a una voce: noi non conosciamo che un Dio, e lui solo adoriamo. Ma vi è forse, rispose il re, un Dio migliore di Ormizzato, o più forte di Arimane, sdegnato? E d'altra parte, chi ignora doversi adorare il sole? Rispose il vescovo Sapore. Ecco, attenzione a non fare confusione, c'è sia il re, che si chiama Sapore II, che un grande vescovo cattolico, il cui nome è uguale, è Sapore. Noi non conosciamo altro Dio fuori di quello che creò il cielo e la terra, il sole e la luna, e tutto quanto con gli occhi si vede e con l'intelletto si concepisce. Crediamo pure che Gesù Nazareno è suo figliuolo. E il re ordinò a questo punto di percuotere sulla bocca al vescovo, il che fu con tanta crudeltà eseguito che gli schizzarono fuori dalla bocca tutti i denti. Ne fu quindi straziato orrendamente il corpo, sino a stritolargli le ossa col bastone. E poi fu caricato di catene. Fattosi avanti Isacco, il re gli rinfacciò di aver osato costruire alcune chiese, ma non poté farne crollare la costanza. Allora, chiamati i primi personaggi della città, parlò loro così: ben sapete voi per certo che chi cospira contro la vita del re è reo di offesa maestà e merita la morte. Ora, come avete così poco risentito i miei oltraggi, che tuttavia sono anche vostri, da congiurare con Isacco e schierarvi sotto di lui? Giuro per il sole e per il fuoco che voi tutti mi precederete nella tomba. A quelle minacce, tutti i satrapi persiani, che fino a quel momento si dicevano cristiani, colti da spavento, si gettarono con la faccia a terra e, trascinato il vescovo Isacco, lo fecero morire sotto una grandine di sassi. Quindi qui abbiamo l'apostasia di numerosi funzionari della corte reale che erano appunto passati al cristianesimo, ma di fronte alla persecuzione apostatano e lasciano la vera fede. Il beato sapore trionfò di giubilo alla nuova di quella morte, e 2 giorni dopo morì anch'egli delle sue piaghe nel carcere. Il re, per accertarsi che fosse morto, gli fece tagliare il capo e se lo fece presentare. Introdotti gli altri 3 prigionieri e incalzati dal re a adorare il sole e il fuoco, risposero: Dio ci guardi da tanto delitto. Nostro fermo proposito è di adorare Gesù e di confessarlo. E per ordine del re fu Manete all'istante scorticato dal capo fino a metà del corpo e morì di quel supplizio. Questo supplizio è quello che subì dai turchi Marcantonio Bragadina, Famagosta, grande condottiero cristiano che venne appunto scorticato vivo dai turchi. È un supplizio terribile, nel senso che è dolorosissimo in sé, ma soprattutto porta una morte per setticemia, una morte per un'infezione violenta, fulminante, che colpisce tutto il corpo. Una morte terribile, ecco, e la subisce appunto uno dei 3 vescovi ancora vivi. Notate che l'orrore di queste terribili supplizi è dato anche dal fatto che gli altri martiri in qualche modo assistono a quello che accade, quindi vedono con inquietudine la spietatezza degli aguzzini del re. Il vescovo Avramo, riprendiamo la lettura, ebbe invece gli occhi traforati da un ferro rovente, per cui ne morì dopo 2 giorni. E Simeone, sotterrato sino al petto, perì trafitto dalle frecce. I cristiani tolsero di soppiatto quei corpi e diedero loro sepoltura. Ma l'anno successivo, nel 340, la persecuzione raddoppiò di furore, avendo re Sapore emanato un decreto generale che condannava le persone alla schiavitù e ne mandava in rovina gli averi con eccessive imposte. Quindi è interessante, di fronte alla resistenza, l'accanimento del re aumenta. E anche il particolare delle tasse terribili che rovinavano coloro che rimanevano cristiani o della possibilità di ridurli in schiavitù sono cose non nuove nella storia. Sotto Elisabetta I c'erano leggi vessatorie che punivano con multe altissime i cristiani, anzi, scusi, i cattolici che avessero rifiutato di andare alla messa protestante, alla messa di Cranmer, anglicana. Quindi erano tasse così violente, così pesanti, che solo i più ricchi potevano pagarle, ma che in pochi anni finivano in rovina e i loro beni erano perduti. Quindi il potere conosce la debolezza dell'uomo e, oltre ad attentare alla sua vita corporale, a infliggergli dolore o carcere, lo aggredisce anche nei suoi beni, lo minaccia con la povertà o con la schiavitù, sperando che questo pieghi la resistenza. Ma avete notato come il terzo dei martiri, quando ha notizia che il primo è morto, gioisce, perché lo sa già in paradiso, nella gloria di Dio, giunto alla beatitudine eterna e con questa bella testimonianza scolpita per tutti i secoli a venire. Quindi siamo di fronte a un miracolo. Ogni martire è un miracolo, è opera di Dio, e miracolo che mostra come, sia pur dalla croce, Cristo regna con i suoi martiri. Quindi è bello, come dire, in tempi un po' magari bui, un po' di tiepidezza e di secolarizzazione crescente, vedere il fulgore straordinario di questa età dei martiri, in cui era ambito come il più grande dei premi aver l'onore appunto di essere ritenuti degni da Dio di morire martiri. San Simeone, vescovo della capitale del regno di Persia, sino allora onorato dal re dalla sua amicizia, e certo, come si usa in Oriente, da lui voluto fare esecutore della sentenza, gli scrisse una lettera nella quale gli fa intendere che, avendo Cristo redenta col suo sangue la Chiesa e rimesso il suo popolo in libertà, invano egli pensava ad opprimerli con gravissimi balzelli e a por loro sul collo un pesantissimo giogo per indurli a posporre la libertà donata loro dal re dei re alla servitù dei mortali. Essere il Signore, cui avevano deliberato di ubbidire e servire, l'autore dei principati degli imperi, né essere soliti cristiani a soggettarsi alle empie leggi di coloro i quali sono per naturale condizione servi dello stesso padrone. Essere il loro Dio, creatore di quella cosa che i persiani adoravano come un lume, cioè il sole, e però riguardare come grandissima impietà uguagliare al sommo artefice le cose da lui create. Finalmente, egli vive in un grande errore se pensava di arricchire il suo erario con l'oro e con le ricchezze dei cristiani. Estremamente sdegnato, il re, in questa lettera di protesta, fece rispondere a Simeone: «E sei tu tanto stolto da esporre con tale audacia non solo la propria tua vita, ma anche quella del tuo popolo, giacché la tua eccessiva arroganza ti ha persuaso di incitarlo alla disobbedienza? Ma penserò io a rompere questo complotto, a sterminare questa peste e a cancellarvi fin dalla memoria degli uomini». E Simeone rispose senza esitare: «Poiché Gesù Cristo è morto volontariamente ed è la morte più crudele per tutti, e chi sono io per non voler dare la mia vita per questo popolo, alla salvezza del quale mi sono volontariamente dedicato? Non dubitare dunque che io non sia pronto a offrirti la mia testa, piuttosto che tradire il mio gregge, perché tu lo schiacci con barbare esazioni. Io non bramo la vita se non posso vivere senza colpa. No, che per godere per poco di questa luce non immergerò nelle miserie della schiavitù quelli che il mio Signore ha fatto liberi. Dio mi guardi da cercare la mia salvezza a rischio di quella dei redenti al suo sangue, di voler comprare i comodi della vita a costo delle anime del Cristo, delle anime del Cristo onorate di sua misericordia. Non sono così vile da temere di camminare sulle tracce di Gesù. Il mio proponimento è darti la mia testa e morire per il mio gregge. In quanto poi all'estirpazione della mia religione, come tu ne minacci i fedeli, sarà il fatto della tua impietà e non del mio amore per Dio, e sarà un delitto da lavarsi nel tuo sangue e non nel mio, che io e il mio popolo saremo innocenti». Da questo contrasto bene si vede qual fosse l'infernal politica del re, di voler cioè che il pastore divenisse il carnefice delle sue pecore, e nell'ordinare a queste di essere i carnefici del loro pastore. Udita al re la nobile risposta del vescovo, non potendo più trattenere il suo furore, ordinò sull'istante che i preti e i diaconi venissero messi a morte, che si demolissero le chiese e si convertisse in usi profani tutto ciò che aveva servito al culto del vero Dio. Quanto a Simeone, aggiunse egli, quale capo degli scellerati che dispregia la reale mia maestà, che non obbedisce che a Cesare, che non adora altro Dio che quello di Cesare e si ride del mio, sia tradotto dinanzi a me e dinanzi a me sia processato. I giudei, più che mai nemici dei cristiani, colsero l'occasione di irritare ancora di più l'animo del re contro di questi. «Gran re», gli dissero i giudei, «troppo giusta la tua collera, perché se tu scrivessi lettere molto eloquenti a Cesare, accompagnandole di ricchissimi doni, egli non ne terrebbe alcun conto. Ma se avvenga che Simeone gli mandi la minima lettera, in quel momento Cesare si alza, adora quel miserabile foglio, lo prende con tutto il rispetto in mano e fa sul momento eseguire quanto in esso sta scritto». In questo modo gli ebrei calunniavano i cristiani davanti a Sapore. come già i loro antenati avevano calunniato Cristo davanti a Pilato. Simeone venne dunque caricato in catene insieme a 12 altri sacerdoti della sua chiesa, i quali nominavasi Abdachia, Anania, Giunto. Arrivato a Susa, sua patria, pregò di non essere fatto passare dinanzi alla chiesa cristiana convertita in sinagoga, onde non vedere una tale profanazione. Per la fretta che le guardie si diedero, in poco tempo si giunse alla città, ove si trovava il re, cioè a Ledan, capitale degli Uzziti, all'oriente della Susania. Sapore, il re, se lo fece condurre davanti, e Simeone, non essendosi prosternato secondo l'uso del paese, il re sdegnato chiese: perché ora egli negasse un onore che prima gli stesso già gli rendeva? Quindi il martire Simeone non si è inginocchiato davanti al re come era uso. Il re gli chiede perché e Simeone risponde: mai io comparvi davanti a te carico di catene, né per essere costretto a rinnegare il vero Dio. I magi lo accusarono di aver cospirato e conclusero che egli era degno di morte per aver rifiutato di pagare gli eccessivi vazzelli con cui si volevano rovinare tutti i cristiani. Miserabili, esclamò Simeone, non basta voi l'aver abbandonato Dio e perduto questo regno, che cercate ancora di rendere noi complici del vostro delitto? Calmatosi un po' il re, così parlò: Simeone, lasciamo stare queste contese. Credi a me che ti voglio bene, adora il sole. Questo sarà il partito più vantaggioso per te e per i tuoi. Ma Simeone rispose: io non posso, o re, adorare te stesso, benché assai più eccellente tu sia del sole, essendo tu dotato di anima ragionevole. Come potrò dunque io adorare questo Dio senza ragione, che è incapace tanto di premiare te che l'adori, quanto di castigare me che lo insulto? Quanto alla salvezza del mio popolo, di cui tu mi assicuri, se io voglio, sappi che noi cristiani non abbiamo che un Signore, e che questo Signore è il Cristo, il Crocifisso. Io dunque, che sono l'ultimo dei suoi servi, morrò per lui e per il mio popolo. Non sono un ragazzino che può essere guadagnato con piccole inezie, ma terminerò santamente il mio compito, come ben si addice a un vecchio. Il re: io vorrei ancora scusare la tua pazzia se tu adorassi un essere vivente, ma tu dicesti pur ora che il tuo Dio è un uomo che ispirò sopra un patibolo infame. Rinsavisci dunque e adora davvero il sole che dà vita all'universo, ed io ti prometto onori e ricchezze e le prime dignità del mio regno. Simeone rispose: Gesù è il Signore del Sole, il creatore degli uomini. Quando egli morì nelle mani dei suoi nemici, si oscurò il Sole, quale servo che piangeva la morte del suo padrone. Gesù risuscitò un capo a 3 giorni e salì al cielo. Quanto agli onori e alle ricchezze che tu mi prometti, tutto è vano. Io attendo beni assai più magnifici dei tuoi. Onori e ricchezze più grandi. Il re: risparmia la tua vita ed insieme il sangue di un'innumerevole moltitudine di cristiani, perché io sono deciso di castigare tutti se tu persisti nella tua testarderia. Ma Simeone, anche qui notate la minaccia, se cedi io risparmio tutto il popolo cristiano e potrei addirittura proteggerlo in un certo senso, ma è chiaro, Simeone, nella luce della santità, capisce benissimo che nulla sarebbe più pericoloso di questo cedere per la falsa scusa di salvare il popolo e di arrestare la persecuzione, perché è vero che sarebbe arrestata la persecuzione, ma è altrettanto vero che particolarmente importante, appunto, non cedere a questa seduzione. Simeone, se tu verserai il sangue innocente dei cristiani, conoscerai l'enormità di questo delitto In quel giorno terribile in cui i tuoi decreti e i tuoi atti sono contro di loro, sono contro la legge di Dio e saranno esaminati nel giudizio universale davanti all'intero universo e ti sarà chiesto conto di tutta la tua vita. I cristiani che tu minacci di morte, per alcuni giorni passeggeri che ora perdono, acquistano un regno eterno. Ma il loro supplizio ricadrà sul tuo capo. Quanto a me, nulla più desidero quanto di cambiare questa vita caduca con quella che mi è riservata in Cristo. A me dunque toglierla più presto. Ecco, il desiderio di poter morire martire, che si affretti quest'ora per accedere al cielo e conquistare finalmente l'agognato premio della vita eterna. E San Simeone che chiede al re di accelerare la pratica per sopprimerlo. Toglila il più presto. Questa è la frase testuale. È un dialogo straordinario, così vede la fermezza, la fortezza di San Simeone che sembra crescere, man mano cresce la gravità delle minacce che sta ricevendo. Ebbene, a questo punto invita il suo persecutore Sapore II a togliergli al più presto la vita, toglimela al più presto. Il re disse allora: come? La tua arroganza giunge perfino a farti perdere ogni pietà di te stesso? Ebbene, disse re Sapore II, io avrò pietà dei tuoi seguaci e spero guarirli dalla loro pazzia con la severità. Simeone, l'esperienza ti mostrerà che i cristiani preferiscono la vita che loro è riservata in Dio. Il re disse poi: se tu rifiuti di onorarmi alla presenza dei grandi del mio regno e di adorarmi insieme al sole, divinità di tutto l'Oriente, domani io farò lacerare e insanguinare quel tuo volto sì bello e il corpo tuo d'aspetto sì venerabile. Come? Disse Simeone. Tu chiami Dio il sole nel cofanetto stesso e tu lo guagli a te, che sei un uomo, esigendo lo stesso culto. In sostanza, se tu sei saggio, tu sei più grande di lui. Quanto alla tua minaccia di sfigurare la bellezza della mia carne, sappi che essa ha un riparatore che la risusciterà e la renderà centuplicata quella debolezza, che d'altronde è degna di disprezzo. Dal nulla Dio la creò e le dia la beltà che l'adorna. Finalmente il re fece rinchiudere Simeone in una stretta prigione fino all'indomani. Stava alla porta del palazzo un vecchio eunuco chiamato Gushazdada, che era stato da Sapore allevato e che godeva molta reputazione alla corte. Era il primo signore di Persia e aveva l'ufficio di Azzabado, o gran ciambellano del re. Aveva professato in passato la religione cristiana, ma da qualche tempo l'aveva lasciata, adorando pubblicamente il sole per paura della persecuzione. Simeone, passando a lui davanti, volse altrove lo sguardo, onde farlo accorto dell'orrore che ispirava la sua apostasia. L'eunuco, toccato da questo tacito rimprovero, rientrò in se stesso e detestò il suo delitto. La guardia, l'eunuco di corte, gridò a questo punto, vedendo il martire: disgraziato che io sono, se Simeone, legato meco in stretta amicizia, è così corrucciato con me, che sarà di Dio, del quale ho tradito la fede? Assorto in tali pensieri, corre a casa. Si spoglia dei preziosi abiti di cui era vestito, ne prende uno di color nero, che presso i persiani significa duolo, e torna alla porta del palazzo. Quindi c'è la conversione della guardia più importante, dell'eunuco di corte più importante. Informato il re dell'accaduto, mandò a chiederne il motivo all'eunuco, il quale rispose: io sono colpevole e merito l'estremo supplizio. Fammi giustiziare. Parendo ancora più enigmatico una tale risposta, il re se lo fece condurre davanti. Sta forse il re? L'eunuco rispose: non è un cattivo spirito quello che mi ispira. Io godo di tutta la mia ragione. Io penso come si dice un vecchio. Perché allora, domandò Sapore II, porti queste vesti lugubri? Che chiamate indegno di vivere? Ciò proviene, disse l'eunuco, dal tradimento che commisi contro Dio e contro di te, contro Dio col violare la fede che gli avevo promesso, e preferendo l'amore tuo alla sua verità. Dentro di te, fingendo di adorare il sole, allo che da te mi venne ordinato, il mio cuore era lungi dal consentirmi. Che, chiamò il re tutto dirato, questa è la causa del tuo dolore, vecchio imbecille. Ben presto io te ne guarirò, se perseveri in questa empia soluzione. L'eunuco rispose, sia testimonio il Signore del cielo e della terra, che d'ora innanzi io più non ubbidirò ai tuoi comandi. Né ricomincerò a far quello che io amaramente piango d'aver fatto. Io sono cristiano, né preferirò più un perfido uomo al vero Dio. Ho compassione della tua vecchiaia, gli rispose il re, e rispetto i lunghi servigi che rendeste a me, e anche al padre mio, e perciò ti scongiuro di lasciare l'opinione di questi scellerati, se non vuoi miseramente morire con loro. Sappi, o re, rispose l'eunuco, che né tu né i tuoi grandi potrai abbandonare. Miserabile, insiste il re, io dunque adoro creature. E il santo, fossero almeno creature dotate di vita. Ma per maggior vergogna quelle che tu adori non hanno né vita né ragione. Incolorito dal sommo, il re ordinò che sull'istante fosse messo a morte. E stavano per condurlo a supplizio quando egli mandò a pregare il re di un'ultima grazia, ricompensa di tutti i servigi suoi, ed era che gli facesse pubblicare che egli veniva messo a morte non perché gli avesse commesso qualche delitto, ma solo perché egli era cristiano e non aveva voluto rinnegare il suo Dio. Il re, per un invito sì fatto, consentì la sua domanda, credendo che la moltitudine, vedendo un così grande uomo giustiziato a cagione dell'essere cristiano, non si sarebbe più convertito. Così il re acconsentì alla sua domanda, credendo appunto che sarebbero peggiorate le condizioni dei cristiani e sarebbe aumentata l'apostasia vedendo la sua severità. Se gli avesse ben conosciuti i cristiani, avrebbe saputo che il pentimento di quel prode ufficiale li avrebbero resi più coraggiosi nella confessione della fede. Il povero vecchio servitore fu decapitato il giovedì santo nel 13° giorno della luna di aprile. Simeone seppe in prigione, il martirio del suo vecchio amico, la sua gioia fu al colmo. Ecco, ci fermiamo con questa parte dedicata ai martiri persiani. Vedremo in sintesi, senza più leggere la parte conclusiva della persecuzione, e ricordiamoci questi martiri orientali, questi martiri poco conosciuti. Questa persecuzione, appunto, fra le più dure di tutta la storia della Chiesa. Ave Maria e buona serata a tutti gli ascoltatori.